Stamattina il nostro culto è iniziato proprio in tema con quello che dovremmo vedere un po' oggi. Il filo conduttore fino adesso è stato l'importanza della parola di Dio. Dal primo salmo che è stato letto dalle aquile, beato l'uomo, felice la persona che legge, conosce, riflette e mette in pratica la parola di Dio. Il canto che ha cercato di insegnarci Lidia, il concetto era lo stesso, l'importanza della parola di Dio. E a questo punto è ancora più importante la domanda: ma noi cosa sappiamo della Bibbia? Il Salmo 119, che è stato letto un piccolissimo brano, è un salmo importantissimo da questo punto di vista, o perlomeno che fa riflettere molto su questo, perché una delle particolarità di questo salmo è che in quasi ogni versetto, forse ne salta uno o due, è presente un riferimento alla parola di Dio, sotto forma di precetti, norme, leggi e cose di questo genere. Ma noi, appunto, quanto ne conosciamo? È una domanda che ci stiamo facendo un po' da un po' di tempo, e abbiamo cominciato quindi a fare un percorso per conoscere un po' di più che cosa dice la Bibbia. Quindi abbiamo visto il nostro percorso, l'introduzione e formazione generale, abbiamo visto quello che è la sua attendibilità storica, le evidenze storiche, archeologiche, mediche e via dicendo, abbiamo visto come era strutturato come libro. E abbiamo cominciato a vedere un po' il racconto storico, cercando di vedere il contenuto dei vari libri della Bibbia un po' velocissimamente, proprio a volo d'aquila. Quindi andiamo avanti con questo percorso. Il punto a cui eravamo arrivati era che dopo la Genesi, tutti gli inizi, i patriarchi, si è formato il popolo, si è sviluppato mentre era in Egitto, è stato liberato dalla schiavitù sotto la quale era caduto per gli egiziani, è arrivato, ha attraversato, ci ha messo 40 anni per fare 300 chilometri di strada, si è perso nel deserto, diciamola così, e è arrivato all'ingresso della terra promessa. Quindi abbiamo lasciato la volta scorsa la fine del libro del Deuteronomio con il popolo che è lì pronto per entrare nella terra promessa. Mosè non riesce a portarlo dentro per un momento di nervosismo che aveva avuto, molto grave, perché aveva messo un po' in discussione quello che Dio gli aveva detto di fare. Quindi siamo all'ingresso della terra promessa. Siamo al momento di arrivo in quella che era terra promessa. Adesso questa è una cartina attuale di Israele, ma era la zona grosso modo occupata dal popolo di Israele a quei tempi. Grosso modo gli ordini di grandezza sono gli stessi. L'importanza, quando leggiamo la Bibbia, la storia del popolo, è ricordarci un po' di geografia. Perché? Che noi, il popolo di Israele, la terra promessa, ma quanto è grossa? È grossa più o meno come la Puglia. Adesso, se noi la giriamo, abbiamo un pochettino il confronto meglio, no? Lo vediamo un pochino meglio. Quando sentiamo, parleremo, leggeremo il popolo di Israele, 27 popoli distrutti, erano comuni, diremmo adesso, erano dei piccoli territori, non erano delle nazioni, dei regni come quelli che abbiamo magari in mente adesso per la storia successiva. Erano tribù. Quando il popolo di Israele si divide nelle sue 12 territori, 12 tribù, pensate a una zona come la Puglia divisa, grosso modo adesso, in 12 parti. Sono zone relativamente piccole. Questo è importante per tenere presente anche le distanze che dovevano coprire gli spostamenti e via dicendo. Il periodo, come abbiamo già visto, che vedremo, è un breve periodo. Abbiamo visto che per i 400 anni in Egitto non sapevamo niente, poi tutta l'uscita dall'Egitto e così via prende una quarantina di anni, quindi Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio parla di una quarantina di anni. Oggi vedremo Giosuè, Giudici e il libro di Ruth. Giosuè, anche lì, tutto il libro di Giosuè riguarda una quarantina d'anni. Poi il libro dei Giudici, che è lungo più o meno uguale, però riguarda un tempo molto più lungo, di circa 300 anni. Quindi i libri della Bibbia non sempre sono proporzionali al tempo narrato, al periodo storico narrato come lunghezza. Quindi abbiamo questa disparità. Giosuè una quarantina d'anni, i Giudici sono circa 300 anni. Con il libro di Giosuè vediamo inizialmente un cambio di leadership, perché Mosè non poteva entrare e Dio dice: allora, il popolo di Israele sarà quindi andrà avanti nel suo percorso, nella sua storia, sotto un'altra guida, Giosuè. E leggeremo un po' di testi biblici su questo. Ovviamente potete, sarebbe meglio controllare quello che ho scritto nella vostra Bibbia, in modo che io non abbia fatto errori, ma se proprio non volete farlo, vi faccio un riassunto, un condensato scritto qui sopra. Noi possiamo leggere all'inizio del libro di Giosuè che dopo la morte di Mosè il Signore parlò a Giosuè e gli disse: Mosè mio servo è morto, alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Nessuno potrà resistere di fronte a te, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese. Solo abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè ti ha dato. Non te ne sviare, affinché tu prosperi dovunque andrai. Sembra di risentire il Salmo 1 che hanno letto i bambini. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Quindi, momento molto importante. Mosè è morto, il leader, il condottiero, 40 anni, quello che ha fatto tante cose, li ha liberati dall'Egitto, eccetera. Come ci saremmo sentiti noi? E mo? Che facciamo? E il Signore dice a Giosuè: Mosè è morto, finita. Adesso tu, date una mossa, alzati e muoviti. Basta cordoglio, il cordoglio ha il suo spazio, però adesso tu hai un incarico, devi alzarti e andare. E attraversa il Giordano. Quindi vediamo che c'è un cambio di leadership. Il Signore dice: io sarò con te. Come sono stato con lui, sarò con te, quindi non preoccuparti, vai avanti, perché hai un incarico da portare avanti. Quindi c'è nel libro di Giosuè, incominciamo con questo. Poi vediamo nel libro, leggendolo, la conquista di tutto il paese, o di quasi tutto il paese. Iniziano delle campagne militari per la conquista delle varie città. La prima è Gerico, che se torniamo un attimo alla cartina, vediamo se riesco a... Ecco qua. Loro si erano accampati in questa zona, fuori dalla terra promessa. Devono attraversare il Giordano, che è il fiume che scorre da nord a sud, e qui si trovano subito la prima città, che è Gerico. Quindi la prima città che trovano è Gerico. C'erano già andati a esplorarla per vedere com'era, ed era una città abbastanza fortificata, era considerata inespugnabile. Quindi la prima cosa che fanno, iniziano subito con una guerra che non combattono loro, la famosa storia delle cadute delle mura di Gerico. Non mettono dinamite, non mettono niente, ma Dio fa crollare le mura per permettere l'accesso nella città. Quindi inizia una serie di campagne militari al centro per le prime città, poi verso sud, poi verso il nord, per prendere possesso di tutta la regione. E nella conquista, nel testo della conquista, noi possiamo fare anche qui un riassunto, perché alla fine, quando hanno conquistato tutto, verso la fine del libro di Giosuè, il Signore diede dunque, c'è scritto, a Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri di dare loro. Quindi hanno conquistato più o meno tutto. E i figli di Israele ne presero possesso e vi si stanziarono. Finalmente basta deserto, ci fermiamo in un posto tranquillo. Il Signore diede loro pace da ogni parte, come aveva giurato ai loro padri. Nessuno di loro, di tutti i loro nemici, poté resistere davanti a loro. Il Signore diede loro nelle mani tutti quei nemici. Di tutte le buone parole che il Signore aveva detto alla casa di Israele, non ne cade a terra, non una cade a terra, tutte si compirono. Quindi vediamo come il Signore fa quello che aveva detto avrebbe fatto, dà il possesso al popolo di Israele, con alcune piccole accorgimenti. Dice, guardate che ve lo do in possesso, ma voi dovete mandar via gli abitanti. Non dovete vivere insieme a loro. Dovete mandarli via. Perché? Perché sennò vi restano degli intralci. Perché sennò vi restano come delle spine nel fianco, viene usato. Qualcosa che vi dà fastidio. Dovete eliminarli. Dovete mandarli via. Non dovete assoggettarli. Dovete eliminarli in mezzo a voi. Ed è importante per voi, perché sennò può diventare un pericolo per la vostra vita. Perché potete poi incominciare a essere corrotti nel vostro modo di pensare. E allora, alla fine di questi 40 anni, anche Giosuè muore, e prima di morire aveva imparato un po' da Mosè. Mosè, se vi ricordate, aveva finito la sua vita dicendo, ripetendo un'altra volta tutta la legge, no? Dice il ritornello, ricordatevi di questo, non dimenticatevi, ricordate, non dimenticatevi, c'era questo ritornello nel libro del Deuteronomio. E Giosuè fa qualcosa di simile. A un certo punto, alla fine della sua vita, Giosuè raduna il popolo e dice, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà, togliete via gli dèi e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato, scegliete oggi che volete servire. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Allora il popolo rispose e disse, lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore è il nostro Dio, è Lui che ci ha fatto uscire, che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, che ha fatto quei grandi miracoli e ci ha protetti per tutto il viaggio. Il Signore ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli. Anche noi serviremo il Signore perché Lui è il nostro Dio. E Giosuè disse al popolo, voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Quando abbandonerete il Signore, Egli vi consumerà. E il popolo disse a Giosuè, no, noi serviremo il Signore. E Giosuè disse al popolo, voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto il Signore per servirlo. Togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore. E il popolo rispose a Giosuè, il Signore, il nostro Dio, è quello che serviremo e alla sua voce ubbidiremo. Giosuè aveva capito bene che tipo di popolo aveva sotto mano e sapeva che era pronta a delle sparate bellissime, ma poi non era coerente, si dimenticava quello che aveva detto. Quindi noi serviremo il Signore, state attenti, guardate che non potete, non siete in grado, non ce la farete. Il popolo invece ribadisce la cosa. Quindi si prende un impegno formale, non è che dice, ah sì, in effetti pensandoci bene forse è meglio lasciar stare. No, no, lo ripetono più volte, sono decisi in questo. Ed è interessante una cosa. Da quanti anni erano usciti dall'Egitto? Da 40. Il Signore si era mostrato le leggi, il Sinai, il vitello d'oro, un sacco di cose. Gesù dice una cosa molto strana. 40 anni di deserto, 40 anni di conquista, sono passati 80 anni, scusate, no? E dice, beh, adesso, volete veramente servire il Signore? Sì, allora buttate via tutti i vostri vecchi idoli. Come tutti i vostri vecchi idoli? Ma noi avevamo già buttati via. Avrebbero già dovuto buttarli via. Evidentemente non l'avevano fatto completamente. Avevano ancora tenuto qualcosa. Non avevano ancora imparato. Per quello che Gesù dice, non me la contate giusta. Avevano ancora i vecchi idoli del passato, no? Dopo molti anni. E questa è una cosa che può farci riflettere, deve farci riflettere. Erano entrati, avevano conquistato, però avevano ancora, sì, servivano anche il Signore, però avevano ancora delle cose vecchie dentro di loro. Ma Giosuè muore. Giosuè muore e morendo Giosuè inizia un altro periodo nel quale non c'è più un leader unico. Giosuè come leader unico del popolo non viene sostituito. Il popolo ormai ha conquistato il paese, non c'è più bisogno di un condottiero che li porti alla conquista della terra promessa. Ormai la terra non è più promessa, è attuale. Inizia un periodo, quello dei giudici, la seconda generazione. Sono arrivati, hanno conquistato, adesso arriva una prossima generazione. Ed è interessante perché nel libro del Deuteronomio che abbiamo letto c'erano indicate alcune cose che il popolo non fa. Comunque, viene detto che Israele, la fine del libro di Giosuè, dice che Israele servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè, tranne gli idoletti che si erano tenuti e che Giosuè poi gli dice buttare via. E durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, la prima generazione, i quali avevano conoscenza di tutte le opere che il Signore aveva fatto per Israele. Ok, allora vanno avanti in questo. Ma anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore nelle opere che egli aveva compiuto a favore di Israele. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, servirono gli dei di Baal, eccetera, abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano, si prostrarono davanti ad essi. Muore la generazione successiva, non si ricorda più niente. Non si ricorda più niente di quello che era successo. È ovvio che non se lo ricordassero. Non l'avevano vissuto. La maggior parte di noi non si ricorda la guerra. Non c'eravamo. Qualcuno si ricorda ancora. Ma della prima guerra mondiale, nessuno può ricordarsi la prima guerra mondiale. Non fa parte dei nostri ricordi. Perché? Perché non c'eravamo. È successo così. Ma perché noi sappiamo della guerra mondiale? Perché qualcuno ce l'ha raccontato. Se no non lo sapremmo. La storia, la trasmissione dei ricordi, delle informazioni, eccetera. La nuova generazione non lo sa. E questo mette in evidenza un problema, un mancato passaggio del testimone. Dio aveva detto al popolo tramite Mosè, e l'abbiamo letto la volta scorsa, ascolta Israele, Il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, e questo è stato ricordato da Lidia stamattina, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando starai seduto a casa tua, quando sarai per via, quando ti correccherai e quando ti alzerai. La trasmissione. La seconda generazione non si ricorda niente di quello che il Signore ha fatto. Perché? Evidentemente non c'è stato un passaggio delle consegne, una trasmissione delle informazioni. E l'aveva detto anche in un altro testo, prendete a cuore prendete a cuore l'importanza della parola di Dio, l'abbiamo cantato, l'abbiamo detto stamattina, tutte le parole che oggi pronuncio solennemente davanti a voi, le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, perché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Più chiaro di così. Però questo non è successo. Non c'è stata una trasmissione delle informazioni. Le vecchie generazioni, per qualche motivo, non hanno trasmesso a quelle nuove quello che il Signore aveva fatto. Si erano già dimenticate. Il titolo di stamattina era «Abbiamo la memoria corta». Il libro dei Giudici è un libro che sembra ripetitivo. Succedono sempre le stesse cose. In un modo o nell'altro ci sono alcuni personaggi particolari. Il libro dei Giudici si chiama così, adesso vedremo perché. Viene detto che che abbandonarono il Signore, abbiamo letto, e servirono Baal e gli idoli di Astarte. Ed egli, il Signore, gli diede in mano ai predoni, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Avevano conquistato il territorio, non avevano mandato via tutti, questi qui alzano la cresta e riprendono il controllo. Abbandonarono ben presto la via percorsa dei loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti del Signore, ma essi non fecero così. E quando il Signore suscitava loro dei giudici, i giudici erano dei riferimenti, dei condottieri che cercavano di dare una mano in questo. Il Signore era con il giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché il Signore aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e angariavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servire e prostrarsi davanti a loro, e non rinunciavano affatto alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. È sempre la stessa storia. Stanno male, chiedono aiuto, si pentono, il Signore li libera, stanno bene, ricomincia da capo. È un ciclo vizioso. Continuiamo a vedere le stesse cose. Nel libro dei Giudici troviamo sempre le stesse cose. Stavano male, il Signore liberava, stavano bene, ritornava da capo. Che è un po' quello che a volte succede anche a noi per tanti aspetti della nostra vita. Abbiamo un circolo vizioso di liberazione, poi per un periodo stiamo bene, poi ci lasciamo andare, ricominciamo a star male, chiediamo aiuto al Signore, il Signore interviene, il Signore non lo faccio più, e ricominciamo da capo. Quante volte ci è successo questo? Ed è interessante che dice che il Signore aveva compassione. Non si è comportato in maniera legalistica come aveva detto nel passato. Come aveva detto Giosuè, vi ricordate cosa aveva detto Giosuè? Guardate che se lo abbandonate, il Signore poi di voi non vuole più sapere. E il Signore, vabbè, ancora questa volta aiutiamoli. Questo circolo, la compassione di Dio. Quando a volte leggiamo la Bibbia e ci sembra di vedere un Dio duro, severo e implacabile nel Vecchio Testamento, se andiamo a leggere come si deve, non è proprio così. Non è proprio così. perché troviamo la misericordia e la grazia di Dio molto anche nel Vecchio Testamento, anche se l'aspetto dell'obbedienza era più marcato. E questo dovrebbe farci riflettere anche per la nostra vita di adesso. Quindi c'è questa situazione particolare. Giosuè la conquista, i giudici, questo sali e scendi nella vita, per 300 anni sono andati avanti in questo modo, e non è che per qualche anno. Quindi varie generazioni, la storia era sempre lo stesso. Quindi leggendo poi il libro dei giudici trovate questo percorso. Ma il terzo libro che vogliamo vedere, che riguarda un periodo proprio del momento dei giudici, è il libro di Ruth. Il libro di Ruth, la storia raccontata, si vede, viene vissuta durante il periodo dei giudici. Quindi il periodo storico è esattamente questo, si sovrappone con questo libro. Infatti, iniziando a leggere il libro di Ruth, troviamo che al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia. E un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Moab era una nazione vicina, un po' a oriente di Israele, dall'altra parte del Mar Morto. Elimelech, questa era la persona, marito di Naomi, morì. E lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle Moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. E abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion, che erano i due figli, morirono anch'essi. E la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene in Israele, perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Carestia, problemi economici, vanno in un paese straniero e lì si assimilano per certi aspetti alla popolazione. Sposano i due figli delle ragazze di quel paese. Al Signore non piaceva molto questo. Nella storia i Moabiti avevano creato molti problemi al popolo di Israele, ma evidentemente a questo Elimelech la cosa non se lo ricordava o non gli interessava più di tanto. Comunque, una situazione triste, questa donna, Naomi, si trova senza marito, vedova, con due nuore, perché anche i figli sono morti. Poi sente dire, guarda che la situazione economica in Israele è cambiata. E dice, qui sono straniera, sono da sola, torno a casa mia. Le due nuore vogliono andare con lei, lei riesce a convincerne solamente una a non andare con lei, mentre Ruth la segue e va con la suocera in Israele. Una moabita che si trasferisce in Israele. Come avevo accennato, Dio aveva detto che le cose non andavano bene, perché sempre Mosè, nelle varie istruzioni che aveva dato, aveva detto, ricordatevi che l'ammonita, il figlio del popolo di Ammon, e il moabita, figli del popolo di Moab, non entreranno nell'assemblea del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell'assemblea del Signore. Dice proprio che voi moabiti non dovete avere niente a che fare. Storie vecchie, no? Quindi c'era questa. Vanno lì, questa donna dice, vabbè, vengo anche in Israele. Arriva una persona non considerata granché, una persona estranea. E lì c'è un nuovo inizio. Arrivano lì, cosa facciamo? E questa Ruth era una donna che aveva iniziativa, voleva aiutare la suocera, si era affezionata a lei. E Naomi aveva un parente di suo marito, che si chiamava Boaz. E Ruth, la moabita, disse a Naomi, lasciami andare nei campi a spigolare. Ruth, per caso, si trovò nella parte di terra patente a Boaz. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse, Di chi è questa fanciulla? È una fanciulla moabita, tornata con Naomi, è venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Allora Boaz disse a Rutta: ascolta figlia mia, non andare a spigolare un altro campo, ma rimane con le mie serve. Ho ordinato che non ti tocchino e quando avrai sete andrai a bere dai vasi d'acqua che i servi avranno attinta. Allora Ruth si gettò giù davanti a lui con la faccia a terra. Come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera? E Boaz le rispose: mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre e tua madre e il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di ciò che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Un cambio di scena. È interessante che Boaz si preoccupa, non datele fastidio perché era una straniera, moabita, cosa ci fai tu qui? Vai via, non ti vogliamo fra noi, sei brutta, cattiva, straniera, mettete tutte le cose che potete mettergli. Quindi cambia la cosa. Boaz aveva un altro cuore, vede questa donna e viene detto: mi è stato riferito. La fama del comportamento di Ruth si era sparsa e Boaz dice: che il Signore ti benedica. Perché? Perché tu sei venuta a cercare aiuto nel suo popolo, sei venuta a cercare aiuto dal Signore. Il Signore di Israele, il Signore di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Quindi Ruth aveva cambiato la sua posizione verso Dio. E questo porta a degli ulteriori cambiamenti. Ed è interessante che la storia prosegue dicendo che Ruth incontra poi Boaz e dice: sono Ruth tua serva, stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva perché tu hai il diritto di riscatto, tu hai il diritto di liberarci dei debiti e tutto il resto perché fai parte della famiglia e puoi avere questo diritto su di noii. Ed egli a lei: sii benedetta dal Signore, figlia mia, la tua bontà di adesso supera quella di prima, non temere dunque, figlia mia, io farò per te tutto quello che dici, perché tutti sanno che sei una donna virtuosa, ma ce n'è un altro che ti è parente più prossimo di me. Se quello non gli piacerà di far valere il suo diritto, lo farò valere io. Va bene, io potrei fare queste cose, però prima ce n'è un altro che è un erede più stretto. Se lui non vuole, ok, sarò io a aiutarti, aiutare te e tua suocera in questo. Questa persona non fa valere il suo diritto, se leggete la storia, e cosa succede? Che così Boaz prese Ruth, la moabita, che divenne sua moglie. Ebbero un figlio e lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Isai, il padre di Davide. Quindi, che cosa succede? Questa donna entra a far parte del popolo di Israele. È interessante che nel libro spesse volte trovate Ruth la Moabita, viene ripetuto, un po' un ritornello, cioè l'autore voleva mettere in evidenza il fatto che Ruth era una Moabita, un pochettino come la parola del buon samaritano. Viene ripetuto, era un samaritano, era una persona che aveva niente a che fare col popolo eletto. Ruth, quindi, la Moabita, diventa la trisavola del re Davide. Entra a far parte del popolo di Israele. Quindi facciamo ancora alcune considerazioni. Da quello che abbiamo letto di Giosuè, cosa potremmo ricavare? Alcune considerazioni veloci. Come abbiamo detto, nonostante tutto, avevano ancora degli idoli. Giosuè ribadisce l'importanza dell'impegno al servizio di Dio. Non prendete le cose sotto gamba. Dal libro dei Giudici possiamo rimarcare come c'è stata una mancanza di insegnamento familiare e di trasmissione dell'eredità spirituale. C'è stato un continuo, inutile? Boh, non lo so, evidentemente sì, altalenare di cadute, conseguenze, pentimento e aiuto. Inutile perché ha continuato, non imparavano mai. Nonostante il Signore ogni volta lo interveniva. Non è intervenuto una volta o due. Viene in mente quello che Gesù disse a Pietro, quando Pietro dice, ma quante volte devo perdonare chi mi offende? Sette volte? La risposta di Gesù è diversa. Vediamo praticamente lo stesso atteggiamento di Dio nel libro dei giudici. Nonostante tutte le cadute, continuava ad aiutarlo. Non mi dice, senti, adesso basta, adesso mi avete scocciato. Ma continua. Però vediamo anche un altro aspetto importante. Un ricorso, un riferimento, l'assimilazione della religione dei popoli vicini per la loro mancanza di eliminazione dal territorio. Loro, tutti i problemi che hanno è perché non avevano eliminato le influenze delle popolazioni, della cultura, dal territorio nel quale erano. Non avevano fatto quello che il Signore aveva detto di fare. Avevano, ma sì, ma tanto lo stesso, mandarli via, tenerli qui, l'importante è che non ci diano fastidio. Ma poi ogni tanto alzavano la cresta e Israele non era incapace di contrastarli. Dal libro di Ruth possiamo vedere che Dio non è così legalista come a volte noi lo dipingiamo e che le origini etniche e il passato non lo condizionano. Ruth non faceva parte del popolo di Israele, ma diventa un'antenata di Davide e di Gesù. È una delle pochissime donne menzionate nella genealogia di Gesù. Una straniera, una che col popolo di Israele non ha niente a che fare. Ci sono state tante altre donne ebree che hanno fatto parte della genealogia di Gesù, ma non sono menzionate. Ruth, una straniera, insieme ad altre, Raab, la prostituta di Gerico, anche lei è entrata a far parte del popolo di Israele, una delle antenate di Gesù. Strano, eh? Però Dio ragiona in questo modo. Quindi, com'è la nostra memoria? Ci ricordiamo ancora dell'impegno preso con la nostra conversione e il battesimo di voler servire solo il Signore Gesù? L'abbiamo detto una volta. Chi l'ha detto qualche settimana fa? Chi l'ha detto qualche anno fa? Chi l'ha detto qualche decennio fa? Ma ce lo ricordiamo ancora? Quando abbiamo detto, io voglio servire te. Oppure ce lo siamo dimenticati? L'entusiasmo, la motivazione, il volere fare le cose che piacevano al Signore. Ci siamo ricordati di buttare via tutti gli idoli del passato o ce li stiamo ancora tenendo stretti in qualche cassetto o sulla scrivania o da qualche altra parte? Dire questo sì, lo so che non devo, ma lascialo lì che mi dispiace buttarlo via. È un ricordo. Sì, ma un ricordo sbagliato. E vabbè, ma quando pensiamo parlavo ieri a San Giovanni a un incontro di formazione, quante volte magari diciamo pensiamo al nostro passato con nostalgia, no? Alle cose sbagliate che facevamo nel passato, no? Ma ci pensiamo un po' con nostalgia, quando mi ricordo quando mi drogavo, mi ricordo quando dicevo bugie, mi ricordo quando mi passavo tutte le ragazze della classe. Bei tempi quelli. Era sbagliato, però che bello che era. Ci capita mai cose di questo genere? Quelle cose belle, importanti di allora, che sappiamo che sono sbagliate, ma continuiamo a ricordarcele, perché ci piacciono, non le abbiamo buttate via. sono ancora dei piccoli idoli che ci teniamo dentro. Ci ricordiamo che siamo santi, messi da parte, o abbiamo assorbito i valori, ideali, idoli, cultura della società nella quale viviamo? Non dovremmo mischiarci con gli altri dal punto di vista degli ideali, degli interessi, di quello che sono i valori che abbiamo. Oppure li assorbiamo, facciamo le cose come fanno gli altri, perché non vogliamo essere diversi, ma lo fanno tutti, lo facciamo anche noi. Tutti adorano Baal, Astarte, tutto sommato anche delle pratiche interessanti, piacevoli, adorare questi dei. Lo fanno tutti, ma sì, poi Dio è buono, capisce, poi Dio è buono, chiude un occhio. Quante volte magari abbiamo questo? Abbiamo eliminato l'influenza che il nostro passato può aver avuto sulla nostra scala di valori? L'influenza del passato, nella nostra cellula stiamo riflettendo sulla prima lettera di Pietro, quando dice il vano modo di vivere tramandato dai padri, quell'inutile, senza senso, modo di vivere, stile di vita che avete assorbito dai vostri genitori, dalle generazioni precedenti. Inutile, vano, sciocco, senza senso, stile di vita, schemi di pensiero. Quante volte abbiamo assorbito cose sbagliate dalle generazioni precedenti? E ce le portiamo ancora dietro. Ma ricordiamo anche che quale che sia stato il nostro passato, Dio può rimetterci in carreggiata se cerchiamo il suo aiuto e riconosciamo Gesù come Signore nella nostra vita ed entriamo a far parte della sua famiglia. Si può ricominciare. Ruth ha ricominciato, ma perché? È andata a rifugiarsi sotto le ali del Signore, perché ha cambiato i suoi riferimenti. Quindi, quale che sia stato il nostro passato, possiamo ricordarci questo. Quindi, com'è la nostra memoria? Ci ricordiamo quello che il Signore ha fatto? Ci ricordiamo chi siamo? Ci ricordiamo quello che il Signore può fare? Questi tre libri ci possono far riflettere su questi aspetti. Quindi penso possiamo passare anche qualche minuto a ringraziare il Signore per quello che Lui ha fatto e a riflettere. È vero, Signore, io mi sono preso un impegno con Te, ma non soltanto con Te. L'ho preso con me e l'ho preso di fronte a tanti altri fratelli e sorelle, che magari molti sono qui, magari no, perché il battesimo l'abbiamo fatto magari in qualche altra chiesa. Ma noi ci siamo presi un impegno di riconoscere Te come Salvatore e come Signore. Lo sei ancora? Lo sei sempre stato? Ci sono ancora delle cose che devo buttare via? Cose, pezzettini del mio passato che è meglio che lasci stare? Passiamo qualche minuto a riflettere su questo.